Benvenuti a tutte e a tutti a questo terzo incontro questo dialogo tra me e Gianni su alcuni passi significativi del Vangelo. Questa sera abbiamo questo passo molto famoso dei Re Magi, e se qualcuno se la sentisse di venire a leggere il testo sarebbe molto bello, magari una voce femminile, ecco la nostra lettrice ufficiale.
Grazie mille Beatrice.
Beatrice, ti diamo questo microfono.
Ti diamo questo.
Improbabile, ma.
Grazie mille. Accomodati se vuoi.
Allora, Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme, dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato. E tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e i scribi del popolo, si informò da loro dove Cristo doveva nascere. Egli gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, che avanti di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la terra era apparsa. E, mandandoli a Betlemme, disse loro: andate e chiedete informazioni precise sul bambino, e, quando l'avete trovato, fatemelo sapere, affinché anch'io vada ad adorarlo. Essi, dunque, udito il loro re, partirono. E la stella, che avevano visto in Oriente, andava davanti a loro, finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti il sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via.
Grazie. Beh, noi ci troviamo di fronte a un brano che credo non abbia bisogno di, cioè non c'è bisogno di dire di fronte a questo brano che si tratta ovviamente di un racconto mitologico, un racconto, un midrash per dirla con un linguaggio tecnico. E ci sono tantissimi aspetti di questo brano di Matteo che appunto non potrebbero mai appoggiare l'ipotesi che sia un evento realmente accaduto. Quindi ci sono tanti gli aspetti, non possiamo soffermarci per dire no, questo assolutamente non è un racconto reale. Però già la scorsa volta vi ricordate che vi avevo cercato di far passare la differenza tra realtà e verità. E questo non è un racconto reale, storicamente accaduto, ma è un racconto profondamente vero. Perché? Perché noi evinciamo una verità, cioè un contenuto anche teologico, anche spirituale, molto profondo che ci può aiutare nella nostra vita. Questo brano, ecco, io lo inquadro, magari lo inquadro, poi Gianni passerà magari a una lettura più profonda, ma è sempre necessario inquadrare anche i brani evangelici. È un testo che noi troviamo soltanto in Matteo, quindi è proprio della tradizione matteana. L'intento di Matteo qual è? Vi ricordate, abbiamo già detto, Matteo sta parlando in una sinagoga degli ebrei, e lui stesso è un ebreo, e il suo intento di fondo è quello di cogliere ogni occasione per mostrare che Gesù è più di Mosè, Gesù è più di ogni personaggio dell'Antico Testamento, Gesù è il Messia atteso da sempre. Quindi Matteo costruisce lui questo episodio per mostrare questa grande verità: Gesù è il Messia, Gesù è l'inviato da Dio da sempre atteso, è la luce, ecco. Ma non solo, non è la luce solo per Israele, Gesù è la luce che illumina ogni popolo. Cioè la luce di Gesù è una luce che illumina, che dà vita, che salva, prendiamo con le virgolette questo termine, ma salva tutti i popoli, anche i più lontani. Allora, i magi che vengono dall'estremo oriente, vengono da oriente, che tra l'altro l'oriente è da dove sorge il sole, quindi non si accontentano della luce che hanno già, vanno verso la vera luce che è il Cristo. Questo è l'intento di Matteo. Ora, la domanda che potremmo farci è questa: ma Matteo ha costruito, ha inventato questo testo, ovviamente, di sana pianta, però dove ha preso gli elementi? Cioè non può essersi inventato tutto, cioè lui sta parlando da ebreo a degli ebrei, quindi lo deve fondare su elementi veterotestamentari, cioè dell'Antico Testamento. E infatti c'è un testo dell'Antico Testamento che Matteo usa come canovaccio, cioè come fondamento per costruire questo bel racconto. Il testo è di Isaia. Io vi leggo l'inizio del brano di Isaia. Vedete che Isaia già la scorsa volta è tornato. È significativo perché Matteo conosce, come tutti gli ebrei a cui si sta rivolgendo, conosce molto bene la Torah, cioè per noi il Pentateuco, ma anche i profeti che venivano letti e commentati in sinagoga. Leggiamo la terza parte di Isaia, siamo al capitolo, per noi il capitolo 60. Sentite cosa dice Isaia. Si sta rivolgendo, il profeta in nome di Dio si rivolge al popolo e dice: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno, qui fa la profezia, verrà il tempo, dice Isaia, in cui cammineranno le genti sono i popoli pagani, lontani, i non israeliti, fuori dal popolo eletto, cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere, i re magi. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati e vengono a te, i tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio, allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà, si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti, uno stuolo di cammelli ti invaderà. Dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Capite? Matteo, con questo racconto che si inventa, sta dicendo tutto quello che Isaia ha profetato si è compiuto, si è realizzato. Popoli che da lontano arrivano con cammelli, dromedari, arrivano da lontano, sono re, portano doni, oro e incenso. È il brano nostro. Però qualcuno potrebbe dire, sì, ma è la mirra? Manca la mirra. Allora, avete sentito che dice: tutti verranno da Saba. Nel primo libro dei Re si racconta che la regina di Saba, una figura mitologica anche questa, Saba, non si è mai capito dove fosse questo Saba in realtà, qualcuno lo identifica con l'attuale Yemen, triste, però doveva essere un impero, un luogo di grandi ricchezze. La regina ricchissima, saggia di Saba, di questo popolo lontano, va, dice secondo il primo libro del re, dice che sente parlare del re Salomone e viene fino da Salomone perché è risaputa della sapienza, la saggezza di Salomone. Quindi vuole constatare di persona, la regina di Saba, che Salomone è veramente così saggio. E viene raccontato questo episodio. Se voi leggete l'episodio, adesso non abbiamo tempo di leggerlo, ma se voi lo leggete, siamo in prima Re 10, c'è un passaggio in cui si dice che la regina di Saba porta a Salomone una ricchezza inestimabile di tantissime cose, ma soprattutto, dice il testo, tante di quelle spezie che da allora non se ne sono più viste. Tantissime spezie. Perché? Perché le spezie a quel tempo erano preziosissime, valevano più dell'oro. Le spezie ancora in Oriente sono preziosissime e alcune spezie aiutavano anche a conservare gli alimenti. E poi qual era la spezia più importante, quella più ricercata? Proprio la mirra. Tra tutte le spezie la mirra. Allora è sottointesa che se queste arrivano dall'Oriente e portano le spezie e portano ricchezze, sicuramente da Saba arriverà la spezia più importante, che è la mirra. Cosa serviva la mirra? La mirra serviva in particolare per la conservazione del cadavere, non dei cibi, ma del cadavere, perché i cadaveri non venivano cremati, non venivano sepolti subito, venivano semplicemente avvolti in un lenzuolo e veniva, per non farlo decomporre subito a quelle temperature che sapete quali potessero essere e possono essere, venivano spruzzati con questa mirra. Quindi allora Matteo prende tutto questo e dice: ma il Messia, stiamo attenti anche qui su chi è il Messia. Messia non ha nulla di divino, il termine Messia è semplicemente una traduzione che poi verrà tradotto in greco con Cristo, Christos, il Messia ebraico, è semplicemente l'inviato di Dio, l'unto di Dio, ma questo non ha ancora una caratteristica divina, stiamo attenti. Allora Matteo prende tutto questo dicendo: ecco, dall'estremo oriente, dall'oriente, vengono ad adorare, vengono a prostrarsi di fronte l'atteso delle genti, quello che è stato profetato fin dai tempi di Isaia. L'atteso è finalmente giunto. Anche i popoli pagani si inginocchiano, si piegano di fronte l'atteso. Ovviamente Gesù è il re dell'universo, al re si addice loro, perché al re si addice loro, quindi offrono loro. Si addice l'incenso, perché l'incenso è il simbolo della preghiera, e poi, visto che deve compiersi per Matteo tutto un itinerario del Gesù di Nazareth fino a essere il figlio di Dio, che avverrà con la morte e la resurrezione, allora per la morte bisogna dargli anche la mirra. Questo per introdurre, contestualizzare il racconto, che non è reale, ma è profondamente vero. Adesso cerchiamo di evincere un contenuto più magari spirituale.
Grazie a Don Paolo. Allora, lui ha detto, io riprendo soltanto il fatto che qui, molto più che in altri testi, entriamo quasi nella leggenda, insomma, perché sono elementi da leggenda quelli che ci vengono raccontati. Incredibili nel senso proprio del termine, cioè difficili da credere ovviamente. Un testo estremamente contaminato, come abbiamo visto, e che poi noi a nostra volta, io non trovo nulla di male in questo, lo dico perché a mio avviso non trovo davvero nulla di male, poi noi anche lo abbiamo, la tradizione lo ha contaminato a nostra volta. Per esempio, questi non c'è dubbio che erano dei personaggi strani, un po' degli astronomi, astrologi, quella roba lì, diciamo, ma nella tradizione popolare sono diventati dei re, per esempio. Sono anonimi, ma poi hanno ricevuto dei nomi. Conoscete il nome dei tre remati, no? Gaspare, Melchiorre e Baldassare. Vedete che li conoscete qua, non c'è traccia di questa roba qui, ecco. Rappresentano o vogliono rappresentare le tre razze, diciamo così, dei discendenti di Noè. Le tre razze, quelli bianchi, la razza bianca, la razza nera, la razza gialla. Io mi ricordo che quando noi abbiamo per i bambini una preparazione, diciamo così, biblica molto semplice, quando facevo io la scuola domenicale, era una gara a chi poteva fare il mago nero di colore, perché si doveva ovviamente riempire il viso di... perché appunto questa era un po' l'idea che c'era, ecco. Di questo non c'è assolutamente alcuna traccia, anzi la tradizione dice che rappresentano addirittura le tre stagioni della vita, anche se volete, non so se questo lo sapevate, la giovinezza, uno la giovinezza, l'altro la maturità, l'età adulta, e il terzo di questi re, di questi astrologi o astronomi babilonesi, la vecchiaia, ecco. Tutto questo può fare sorridere, però ha dei frammenti di verità, come ha detto di Don Paolo, molto interessante. Intanto perché questo, Matteo l'abbiamo detto, credo, all'inizio, nelle nostre conversazioni precedenti, è il Vangelo più ebraico di tutti e quattro. Cioè ha degli interlocutori, sono appunto la sinagoga, sono gli ebrei di quel tempo. Guardate che ci vuole un bel coraggio a dire che dunque i primi che arrivano da Gesù, i primi che scoprono Gesù, sono dei pagani. Beh, insomma, questa roba qua non è affatto banale, ecco, i primi che si mettono in cammino, ma non soltanto si mettono in cammino, ma poi arrivano a Gesù, cioè riescono a comprendere che Gesù è il Cristo, il Messia mandato da Dio, eccetera, eccetera, sono dei pagani. E alla fine del Vangelo di Matteo, la prima persona, quando Gesù muore, la prima persona che confesserà Gesù come figlio di Dio è il centurione romano. Questo davvero era il figlio di Dio. Guardate, scandaloso, scandaloso. E Matteo vuole dire che c'è chi ci supera. Noi pensiamo di essere ogni tanto in cammino, o forse pensiamo in modo illusorio di essere già arrivati, ecco, di avere già capito, di avere già conosciuto e riconosciuto il Cristo, eccetera, eccetera. No, sono i pagani che arrivano prima. Secondo me è un'immagine bellissima, ecco questa, che universalizza il messaggio evangelico, ovviamente. Non è per te, non è solo per te. Tu pensi di avere gli strumenti per arrivare a Gesù, il re Erode. Il re Erode era un re, era tutto. Che diciamo, io ho sentito dire che è nato il Cristo, eccetera, eccetera, fatemi sapere. Aveva gli strumenti a disposizione, aveva la Bibbia ebraica, ecco, che dava delle indicazioni molto... Non ha capito niente, nessuno assolutamente ha capito nulla, i pagani invece arrivano, e cioè vuole dirci che Gesù rivendica un posto nel mondo di tutti, nel mondo in senso ampio, ecco, non soltanto nella Chiesa, non solo in mezzo alle persone che si dicono cristiani o che pensano di esserlo, eccetera, eccetera, altro che localismi, altro che nazionalismi. Qui si fanno esplodere tutte le frontiere. Dio viene per tutti e da tutti, ma anzitutto dai pagani, riconosciuto, creduto, amato, perché lo adorano. Questi che non hanno fatto il catechismo, non hanno di certo fatto il catechismo e non hanno mai sentito parlare, questi riescono a comprendere chi sia Gesù. Ci sono dei pagani che arrivano prima di noi, ecco. Quelli che avevano le carte in regola, i veri credenti, diciamo così, proveranno subito dopo, ne parleremo mercoledì prossimo, non più martedì, ma mercoledì prossimo, proveranno con ogni mezzo ad ammazzare Gesù nella culla. Hanno capito soltanto questo, che Gesù è pericoloso. Quindi il re Erode dice: al di sotto dei 2 anni, liquidateli tutti, così non ci sbagliamo. Anche lui sarà ucciso certamente. Quelli che avevano le carte in regola per arrivare a Gesù, quelli che non le avevano in regola invece lo trovano, lo adorano, eccetera. Sono però questi 3 personaggi diversi, anche questa è una cosa bella, diversissimi insomma. Cioè la diversità è bella, è una cosa positiva. Se fossimo tutti uguali il mondo sarebbe noioso. Ci sono certamente delle diversità che andrebbero ridotte oggi, come quella fra poveri e ricchi. Quelle sono altre diversità, ma sono le diversità che abbiamo creato noi.
Ecco.
Che abbiamo creato noi.
Esiste il tecnico che...
C'è qualcosa che va e viene, ecco. Nella... Ma altrimenti parliamo così, ecco, non è così... Ci sono le diversità che abbiamo creato noi e che sono negative, le profonde disuguaglianze, ma ci sono invece le diversità che ha creato Dio, e questo testo ci vuole dire, guarda, che quelle sono molto positive, cioè persone diversissime fra di loro hanno i percorsi per arrivare a Dio, per arrivare eventualmente a capire chi sia Gesù, possono essere e sono, ed è bello che siano, estremamente diversi, insomma. La stella è un altro degli indicatori straordinari in questo racconto mitologico, insomma. La stella è qualcosa che rappresenta il cielo che si apre. Una stella, se la guardate di notte, questa è una bella giornata, stasera credo che lo vedrete, la stella ti parla in qualche modo, ti dice che c'è un collegamento fra il cielo e la terra, è qualcosa che si muove verso di noi, c'è la stella che cade, che viene verso di noi. Ecco, il bambino di Betlemme è l'immagine di questo Dio che si abbassa, diciamo. I magi sono quelli che capiscono che in Gesù c'è un collegamento che diventa definitivo fra il cielo e la terra. Dio non è più lassù al di sopra delle stelle, ma è qualcosa che si incarna, che viene a far parte della nostra quotidianità. Ecco, questa stella che si ferma dove? Sulla mangiatoia, un posto di un'umiltà assoluta, ecco. E cioè anche lì, noi, è come se il testo ci dicesse: guarda che non hai più bisogno di guardare il cielo, abbassa pure lo sguardo adesso, abbassa lo sguardo alla mangiatoia di oggi, è lì che puoi scoprire qualcosa di chi sia Dio, ma anche della tua identità, perché questi 3 astrologi, quello che sono, non riescono soltanto a comprendere qualcosa di chi sia Gesù, ma anche di chi siano loro, cioè loro hanno una ricerca che li caratterizza e che finalmente si conclude lì, che trova piena soddisfazione. Portano i doni, ha già detto Don Paolo, sono significativi questi 3 doni, l'oro era il segno della regalità, ovviamente. È come se dicessero: Gesù è re, per noi Gesù è re, questo è il vero re, diciamo così. L'incenso è il segno del sacerdozio, l'incenso, e cioè dicono: è lui l'unico sacerdote, è Gesù che diventa l'unico sacerdote, l'unico cioè che ci mette in comunicazione con Dio, l'unico che ci consente di collegarci a Dio, è lui l'unico sacerdote. E la mirra, è già stata detta, era una gomma, una sorta di resina che per l'unzione dei cadaveri, ecco. E questa roba qui che cosa vuol dire? Mi sono chiesto anche questo, cioè probabilmente loro prefigurano, capiscono, avvertono, magari lontanamente, senza saperlo esprimere, ma capiscono che quel bambino morirà, e morirà di morte violenta, prefigurano già la morte di Gesù. Il Natale è già collegato, attraverso la mirra, è già collegato al Venerdì Santo. Infine un ultimo elemento, e poi vi passo la parola, è la gioia. Se voi leggete questi versetti, se li rileggete, il sentimento che anima e che abita questi tre personaggi è la gioia, una gioia incontenibile, assolutamente incontenibile, ecco. Ed è una gioia prima ancora che incontrino Gesù, prima ancora che riescano a capire dov'è questo Gesù. Sono già pieni di gioia. Questo è molto semplice da comprendere. Cioè, se sei in ricerca, se sei in cammino, sei già nella gioia in qualche modo. Il tuo vero obiettivo, la tua vera meta, eccetera, eccetera, è il cammino. Questi sono nella gioia. Io mi chiedo sempre di più, sempre più spesso, come mai i cristiani europei, tutti, ortodossi all'est, protestanti, cattolici, un po' più al nord, i protestanti un po' più al sud, io ne vedo poca gioia oggi, poca gioia. Mentre se sei in ricerca senza ancora averlo neanche trovato, senza averlo ancora scoperto, senza averlo ancora incontrato, dovresti già essere nella gioia. Questi pagani ci insegnano una cosa bellissima, assolutamente straordinaria, ecco. Sanno che arriveranno, non sanno esattamente dove né come, chiedono anche loro informazioni, ma sono nella gioia, sanno che essere in cammino dà già un senso alla vita. Camus diceva nel mito di Sisifo, anche la lotta verso la cima riesce a riempire il cuore di un essere umano. Anche il salire, anche la lotta. Sapete che Sisifo, il mito di Sisifo, Sisifo spinge la sua grande pietra e quando sta per arrivare in cima a questo monte, cioè finalmente potrebbe dirsi arrivato, la pietra rotola di nuovo a valle e lui riprende. Ma Camus, che pure non era credente, ma che ha riflettuto molto sulla questione, sulle grandi domande della fede cristiana, non si diceva credente, dice: bisogna immaginare Sisifo felice, perché anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Non c'è bisogno che tu ci arrivi, ma il fatto che sei in cammino verso la cima, spingendo la tua pietra alla ricerca del senso della vita e di questo Dio che darà un orientamento alla tua vita, questo è già significativo. Oggi noi non lo siamo molto, eccola. Ed infine un ultimo dettaglio che a me piace molto in questi tre pagani è che sono incorruttibili, perché Erode dice loro: mi raccomando, se avete delle belle informazioni, eccetera, eccetera, voi siete partiti da lontano, si vede che avete delle informazioni forse più precise delle mie, mentre invece non ce l'avevano, seguivano una strega. Ma poi venite subito a riferirmi. E li avrebbe forse, non forse, li avrebbe certamente coperti di ricchezza e dato loro chissà quale ricompensa straordinaria. Erode non esiste per questi tre. Quando trovano Gesù, del re terreno te ne fai un baffo, diciamo così, ecco, per non usare altre espressioni, e sono incorruttibili, non sono affatto interessati a nessun tipo di ricompensa, rimangono incorruttibili questi tre. Cercano davvero qualcosa di sensato e sanno che quello che stanno cercando non ha prezzo. E non si lasceranno corrompere dalle tangenti del potente di turno. Affatto. Infatti il testo dice che non ripassarono dal re Erode, non lo considerano, hanno trovato il vero re, non hanno bisogno di andare ad inchinarsi davanti a questo fantoccio, insomma. Davanti alla mangiatoia puoi saperti arrivato, non avrai capito tutto, ripartirai, perché loro ripartono, non è che rimangano lì, non è che dicano adesso vogliamo vederlo crescere e fanno da padrini e madrine di quello che... No, hanno scoperto quanto basta loro e adesso possono riprendere il loro cammino, ecco. Scoprirai anche tu quando arrivi a Betlemme, quando arrivi a Gesù, scoprirai che Dio ti ha offerto la possibilità di trovare qualcosa che dà senso alla tua vita, ecco. E io immagino sempre la grotta di Betlemme anche come un'immagine del regno di Dio che Matteo predica, che il Vangelo di Matteo, che il Gesù di Matteo predicherà continuamente. Il regno di Dio che cos'è? Io non lo so come sarà, ecco, o come in parte è già oggi, ma so, dico una cosa, sono certo, che riunirà persone molto diverse fra di loro, ma molto diverse fra di loro, e potremmo rimanere molto ma molto sorpresi, ecco, nel vedere che non ci rassomigliamo. Dici, caspita, questi qui sono arrivati prima di me, mi fa anche un po' girare le scatole, ma questi che arrivano da così lontano, con tutto un altro background culturale, religioso, tutto quello che volete, ma guardali già lì, caspiterina, sono arrivati a Betlemme prima di noi, prima delle chiese, prima di quelli dei teologi, prima di quelli che hanno pensato di capire, di spiegare tutto, eccetera, eccetera, ci sono già questi tre. Io con l'astrologia non vado mica d'accordo, ecco, non leggo gli oroscopi né niente, quindi per me è anche difficile dire questa roba, perché sono un po' allergico all'astronomia, anche a questo tipo di cose. Ebbene, mi fa bene sapere che invece persone così diverse mi hanno sopravanzato, hanno capito qualcosa, sono nella gioia e trovano lì una risposta alla loro esistenza.
Grazie Gianni. E recupero anch'io soltanto un altro aspetto. Quello che mi ha sempre colpito di questi uomini, che non sappiamo fossero tre, Agostino diceva la scorsa volta, pensa che fossero 12 addirittura, ma il fatto che lascino l'Oriente e si mettano in viaggio, cioè loro sono abituati a contemplare le stelle, ma manca loro una stella. Cioè ciò che muove questi personaggi, ciò che li fa andare fuori casa, fuori regione, lasciare magari delle sicurezze, è un desiderio. Seguono il loro desiderio. Ecco, questo mi ha sempre colpito. Voi sapete l'etimo molto bello di desiderio, eh? De privativo, sideris, le stelle, la luce, la stella. Quindi il desiderio è sempre mancanza di una stella. Allora, questi personaggi in fondo credo siano simbolici, perché rappresentano l'uomo e la donna di sempre che si mettono in cammino per una mancanza, perché io sono convinto che è sempre una povertà a metterci in moto, sarà sempre una povertà a metterci in moto, i ricchi non si muoveranno mai. E occhio, non parlo di ricchezza denaro, si può essere ricchi di tante altre cose che ci appesantiscono, non ci fanno muovere, perché pensiamo di avere sempre già tutto, abbiamo già la verità. Si può essere ricchi nella teologia, nelle proprie chiese, nelle proprie sicurezze, ma finché siamo ricchi delle nostre convinzioni, delle nostre verità, non ci metteremo mai in cammino. Ecco, mi piace pensare a questi personaggi come della gente inquieta. È un'inquietudine che ci salva. È un'inquietudine che ci salverà. E attenti, perché c'è un abisso tra inquietudine e irrequietezza. Questi sono inquieti, non sono irrequieti. L'inquietudine è proprio questo mettersi in moto perché ti manca il tutto, ti manca l'essenziale, ti manca ciò che ti compie il cuore. L'irrequieto è quello che va a salta come un'ape di fiore in fiore e ti accontenti di quel poco di dolce che puoi assaporare. E allora Julian Green, no, che diceva, finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. Allora questi personaggi ci insegnano che forse dobbiamo essere più inquieti. Allora la domanda, forse ci pone una domanda, a me la pone una domanda, ma sei inquieto? Ti accontenti delle tue sicurezze, magari religiose, magari delle tue verità? Perché guarda, non ti salveranno mai le tue verità. Quando pensiamo di essere giunti a una verità, allora lì è il momento per ripartire. Ero in Israele poco, 3 settimane fa, e non so se l'ho detto sta cosa, ma la ripeto. Siamo andati l'ultimo giorno a vedere il grande sito archeologico di Cesarea Marittima, no? Dove viveva Ponzio Pilato, dove i romani avevano costruito una città splendida. Lì c'è un ippodromo, in realtà un circo, cioè una, dove facevano le gare con le bighe, eh? I soldati si divertivano a fare queste, e lì c'è la meta, la meta era questo palo che in fondo non era il punto di arrivo, la meta per gli antichi era il punto in cui girare e ricominciare. Allora questi personaggi, i re magi, forse ci insegnano che nella vita non bisogna mai, mai considerarsi degli arrivati, in nessun ambito, neanche negli amori. Perché se tu pensi che il tuo partner sia la tua meta, è finita. Finché pensi che l'altro possa essere il compimento del tuo cuore, è finita. Cioè l'altro sarà sempre un pungolo, una meta per rimetterti sempre in viaggio a ricercare ancora oltre. C'è un gruppo italiano di cantanti, si chiamano Eugenio in Via di Gioia, si chiamano questi, in Via di Gioia, sì. È un gruppo rock italiano, e dice che la sazietà, cantano, la sazietà non ci basta più, la sazietà non ci basta più. Questi non sono, avevano il cielo da contemplare, avevano ricchezze, ma questo non bastava loro per compiere il cuore. Allora i sazi staranno sempre a palazzo come Erode. Erode si rivolge ai religiosi del tempo, no? Ai teologi del tempo, anche questi sanno tutto, le scritture le conoscono benissimo, ma stanno a palazzo. È una povertà, è un dubbio, ecco l'altra categoria fondamentale, il dubbio. Io credo che sia fondamentale per noi, donne, uomini di fede, il dubbio. Chi non ha dubbi nella fede è già morto, è già morto. Il dubbio è il combustibile della fede, perché se tu pensi di essere arrivato a una verità, allora che nasca te un dubbio e vai oltre. Ecco perché secondo me il dogma è stato un cancro della Chiesa, i dogmi sono un cancro, perché sono verità assolute e sono la morte, capite? Perché se tu pensi di avere già il dogma, è finita, è già una verità. E qui ci siamo d'accordo noi, con il potestà.
Diciamo delle belle cose.
Ecco, questo è penso che sia importante. L'ultima cosa che volevo dire è questo dato, guardate il versetto 11, entrati nella casa, videro il bambino, prostratisi, lo adorarono, e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni. Cioè prima c'è la contemplazione, prima c'è il fermarsi di fronte a ciò che ti riempie il cuore, e solo dopo potrai donare qualcosa. Io credo che, e mi fermo in ambito cattolico, non so per voi, ma c'è stato un moralismo cattolico devastante che ci ha sempre detto di dare, di donare, di sacrificarsi, senza aver mai puntato sulla ricchezza, sulla bellezza, sulla verità, sulla pienezza del dono che ci previene. Per poter dare qualcosa, prima devi essere riempito dalla bellezza, dalla ricchezza, capite? Se non comunichiamo la ricchezza, la bellezza, la pienezza, cosa vuoi dare? E diventa soltanto moralismo sterile e frustrante. Allora, prima sei raggiunto, questi hanno contemplato, si sono prostrati non come servi, attenti. Io credo che l'inginocchiarsi di fronte alla verità è molto pericoloso, per questo che non mi piace l'inginocchiarsi in una chiesa. La prostrazione è un'altra cosa, l'inginocchiarsi del servo, la prostrazione è dell'amante. Allora questi, perché si sono prostrati di fronte al tutto, hanno potuto dare tutto. perché hanno fatto già esperienza della pienezza, e se tu sei già nella pienezza, non hai timore di dare anche tutto, perché sai che non ti mancherà nulla. Tu parlavi prima, Gianni, interessante questo delle tre razze. Ecco, io credo che cerchiamo di, almeno noi, di non usare il termine razze, forse tre etnie, perché neanche, mi hanno detto che neanche più fortunatamente nei libri per bambini di geografia si parla di razze, parliamo di etnie, ecco, forse meglio. Poi parlavi, Gianni, di sacerdote, ecco, no? Incontrano il sacerdote e... Ecco, io non penso che Gesù sia un sacerdote. La categoria sacerdotale non è evangelica. Gesù non si reputa mai un sacerdote. Il sacerdozio non è una categoria evangelica. Io credo che Gesù sia un sacramento, cioè un segno, un rimando. Infatti dice: chi vede me vede il Padre. Cioè Gesù non è colui che ci mette in collegamento con la divinità, perché altrimenti siamo ancora è finita la mediazione tra l'umano e il divino. Noi siamo già in Dio, non abbiamo bisogno di un mediatore. È finita la religione, è finito il sacerdozio. Io non sono sacerdote, io sono un prete. E il prete è il presbitero, cioè il vecchio della comunità che ha il compito di guidare magari una comunità, nel senso di indicare una strada, ma non certamente colui che mette in collegamento il divino con l'umano. È finita con Gesù questa epoca. Ma chi vede me vede il Padre, cioè Gesù è il segno del Padre, ma non il mediatore per il Padre. Questo penso che sia un altro elemento importante.
Io credo che se ci sono un paio di domande, fortunatamente alla fine ho colto qualcosa dove non siamo d'accordo, perché altrimenti c'era di che preoccuparsi, Paolo. No, non sul resto, tutta la cosa, come abbiamo detto, della ricerca, dell'inquietudine, eccetera, eccetera, sul sacerdozio e sul fatto che non ci sia tutta la lettera agli ebrei. E sul sommo sacerdote,
però è gli ebrei,
ma dobbiamo intenderci su che cosa vogliamo dire. Io invece non credo che siamo già in Dio, credo di essere ancora in ricerca, ecco, ma ne parliamo in un'altra puntata, ecco. Credo invece personalmente che vi sia, lo dice credo anche la prima o la seconda Timoteo, un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo, dice quel testo,
ma in quanto l'amore, capisci? Ma non come mediatore.
Anche a me non piace il termine sacerdote, ovviamente, ma che Cristo sia l'immagine di Dio nel mondo, almeno per me questo rimane assolutamente fondamentale. Ma invece, tornando al nostro testo, forse vi sono delle suggestioni che vi hanno colpito. Dicevo, su tutto il resto ho trovato una consonanza molto forte, insomma. Imparare a ricevere è più importante del dare, diceva. Questi arrivano carichi di doni, in realtà poi li depongono lì. Depongono che cosa? La loro vita. Lì metti tutto quello che hai, ti rendi conto che hai trovato l'unica cosa importante, l'unica cosa preziosa. E hanno quindi, possono dirsi arrivati, poi ripartono, per carità. Ma lì possono dirsi arrivati, i loro doni non contano assolutamente più niente. In realtà, più che essere loro a trovare Gesù, sono stati trovati, si rendono conto di essere stati loro trovati, hanno scoperto la loro identità.